Triestino e tra l'altro presidente onorario dell'Alpe Adria Film Festival, quest'anno presenta come evento speciale l'ultimo film Voci, tratto liberamente dall'omonimo romanzo di Dacia Maraini, e un film di genere.
Sì, è un giallo, è un giallo. Però un giallo in cui l'attenzione per le psicologie, soprattutto femminili, insomma, è molto forte. E poi toglie un po' dal genere, fra virgolette, il film, la presenza di alcuni attori che hanno un mistero, che hanno un segreto, soprattutto parlo di Valeria Bruni Tedeschi, al di là della sua funzione nella trama e delle sue reazioni alla storia, non so, ha una faccia che nasconde, cioè, per questo è così affascinante, perché nasconde un mistero, questo si cerca nelle facce degli attori, no? Ma a parte lei c'è Miki Manojlovic. Io devo dire che ho colto l'occasione, preparando il film, di coinvolgere questi due attori che per me erano due attori proprio di culto, Manojlovic per tutti i film che ha fatto con Kusturica, e Valeria perché insomma in quello che aveva fatto finora mi era piaciuta moltissimo. Ma poi c'è Sonia Bergamasco, che è un'attrice nuova molto interessante, c'è una sorprendente Gabriella Pession, che fa la parte della ragazza che viene uccisa. Insomma, poi c'è Gabriele Lavia, altri attori. Insomma, lo sforzo che ho fatto è stato quello di appoggiare la storia su degli attori molto interessanti, che quindi danno un retroterra enigmatico, insomma, al di là della vicenda gialla, insomma.
E lui parla in italiano, Miki, nel film. E volevo sapere se la sua recitazione è improvvisata o se proprio perché non parla bene l'italiano si è fatto molto riferimento alla sceneggiatura.
No, lui è un attore sublime, lui parla un italiano delizioso, delizioso proprio perché insomma, è un italiano
Nazionale.
approssimativo, ma proprio questo lo rende affascinante. Poi è un attore che usa la grande qualità della leggerezza in modo superbo, insomma. Quindi no, ha fatto proprio, a parte che non ha fatto nessuna fatica, lui è proprio il bello di vederlo recitare, è che fa tutto con molta, molta facilità, senza sforzo, insomma. E lui quindi in questa sua veste di balcanico, capitato a Genova, così, un personaggio quasi di viandante, no? Di Vandere, che vive di espedienti, così, che incontra Valeria e insomma funziona molto bene. I cambiamenti rispetto al romanzo della Maraini sono stati soprattutto questi. Per esempio, il personaggio che fa Michi nel film, nel romanzo corrisponde a un personaggio di un bullo romano. Allora, per capire il tipo di cambiamento, io ho tenuto del romanzo della Maraini il centro, che è questo tema della violenza contro le donne, della solitudine delle donne e così via, e questo l'ho tenuto. Però per raccontarlo ho cambiato molte cose, cioè ho portato da Roma a Genova, perché Roma lo rendeva datato il film, non so perché, ma insomma il romanzo, d'altro canto, è uscito nel 94, si riferiva a una realtà degli anni 80 e quindi non so, appariva datato. Quindi l'ho proprio violentemente spostato all'oggi a Genova, quindi cambiando molto i personaggi di contorno e lasciando insomma, il nucleo centrale, insomma. Perché poi il tema, al di là del giallo, il tema del film, il tema, diciamo, sottotraccia, il tema segreto del film è quello della disattenzione, cioè in un mondo sempre più portato al voyeurismo, vedi il Grande Fratello, magari non sappiamo capire cosa c'è dietro un'espressione di un viso, cosa c'è dietro un sorriso oppure un'ombra, insomma non sappiamo leggere attraverso il viso l'anima, no? E difatti quello che guida il personaggio di Valeria Brunelleschi durante il film è proprio questo rimorso della disattenzione verso una ragazza un po' più giovane di lei che abitava sullo stesso pianerottolo e che viene uccisa.
E questi due personaggi femminili si possono considerare un po' simmetrici nel fatto che quando la ragazza giovane muore lei si rende conto di tante caratteristiche sue personali a cui non aveva pensato prima.
Sì, è vero, sì, il film è pieno di ribaltamenti, cioè due ragazze vivono sullo stesso pianerottolo, una è leggera, apparentemente felice, un po' incosciente, estroversa, vitale e viene uccisa, l'altra è chiusa, riservata, un po' così bloccata, diciamo. E invece e viene spinta da quella che viene uccisa viene buttata proprio dentro la vita, dentro la vitaccia, capito? E il film è fatto tutto di questi ribaltamenti. Il balcanico che sembra una persona inquietante, invece si rivela una persona così, con un'anima, insomma, e così via, insomma.
E invece per quanto riguarda il tuo punto trarre questo film dal romanzo, hai lavorato assieme alla Maraini, vi siete consultati per quanto riguarda la sceneggiatura?
No, io in genere, quasi tutti gli scrittori sono d'accordo su questo, qui viene fuori il grosso problema delle trasposizioni da letteratura a cinema. No, gli scrittori in genere non partecipano, a meno che non scrivano proprio loro la sceneggiatura, ma insomma sono casi rari. No, la Maraini non era molto d'accordo all'inizio con i cambiamenti che io proponevo, perché sono cambiamenti che riguardano anche l'identità poi dell'assassino, insomma, e lì ha avuto qualche resistenza, ma io altrettanto fermamente, francamente, ho detto che non potevo fare diversamente. E poi però, quando ha visto il film finito, lo ha accettato, lo ha apprezzato, sì.
Mi interessava particolarmente la figura del padre, interpretato da Lavi, appunto, che non è proprio un pedofilo, è più.
No, lì difatti non è una storia di pedofilia né di violenza. La violenza è quasi l'aspetto minore. Lì è un caso di seduzione lenta negli anni. Lui è il patrigno di queste due. È proprio un caso di plagio, di seduzione, seduzione vera. Tant'è vero che una delle due ragazze, la sorella maggiore, quella che non viene uccisa, continua ad amarlo da adulta, da grande. E cosa era successo? Che lui, Angela, quella che viene uccisa, all'inizio l'ha sedotta proprio come così, per vizio, diciamo, se non che lei cresciuta, insomma, lo ha fatto innamorare. Allora lui a un certo punto la amava come donna, non più come vizio mentale. E lei naturalmente conscia della violenza sottile che le è stata fatta, che non è appunto quella fisica, è proprio questo plagio dell'anima, no? Lei da adulta lo tratta malissimo, proprio gli fa qualsiasi cosa, insomma, proprio così per rabbia. E questo, insomma, è il rapporto.
Poi mi interessava anche particolarmente la figura della tirocinante, l'assassina poi alla fine, che lì è proprio lo shock finale, nessuno avrebbe mai
Guarda,
pensato,
io sto per spararti, non devi dire. non bisogna dare al pubblico tracce.
No.
Questo lo tagliate.
Questo lo tagliamo.
Vi ammazzo.
Togliamo,
li rovinate.
Parliamo della figura della giovane ragazza.
Sì, veramente, guai. Perché,
no, lo tagliamo, questo lo tagliamo.
No, quella, sì, anche, per esempio, quel personaggio lì con quel nome nel romanzo era una prostituta. Legata in qualche modo a questo bullo Nando, cioè e questa prostituta è diventata una praticante di uno studio legale, innamorata, ma innamorata proprio nascosta di questo, di quest'uomo a cui lei cerca di mettere una parvenza di legalità, di ordine nella vita, no? E sì, questo insomma, rende più giustificato il loro rapporto, insomma, erano appunto personaggi, rapporti un po' datati, un po' scontati, invece così sono più moderni.
E per quanto riguarda invece quello sbaglio grammaticale che viene fatto nella lettera mandata,
sì,
che si pensa poi appunto allo straniero che abbia mandato, quindi sì. Quello c'è nel romanzo?
C'è. Aspetta, quello, oddio, in questo momento... Sì, penso di sì. Sinceramente non...
Perché se c'è nel romanzo... cambia completamente, perché nel romanzo il bullo non è lo straniero,
allora
quindi
non c'era, anche questo taglia perché faccio una figura.
E per quanto riguarda il tuo modo di lavorare, hai uno storyboard fisso, una sceneggiatura?
No, io la sceneggiatura sì, la sceneggiatura finché non è chiara, finché i meccanismi non sono chiari, non giro, però il concetto di storyboard proprio mi è estraneo, nel senso che ci metto niente a impostare la scena, come girarla, proprio pochi minuti, e quasi sempre lo decido sul posto la mattina, insomma. Non è che fate i disegnini che qua c'è prima, perché faccio questo mestiere da tanti anni, che proprio mi viene naturale, non ho bisogno di prevedere come girerò, preferisco farmi stimolare dall'ambiente proprio la mattina andando sul set, insomma. A priori quando faccio i sopralluoghi so già più o meno come sfrutterò gli ambienti, come cosa sottolineerò, ma poi insomma le posizioni della macchina presa si fanno così, insomma.
E per un giovane regista tu invece consiglieresti di pianificare benissimo le cose per non avere problemi poi sul set?
Sì, questo mi consiglierei di fare molte prove e di fare molta, di non fissarsi su certi movimenti di macchina così esteriori a cui fare obbedire le figure umane, gli attori eccetera, quanto invece partire quasi sempre dal concetto che la macchina presa deve servire il racconto, e quindi questo in generale. Certo, nel caso di Antonioni l'aspetto figurativo è così determinante che lì è giusto che, cioè, gli esseri umani diventano materiali, quasi materiali umani, quindi non ci sono regole, però consiglio ai giovani registi di provare, per esempio se c'è una scena concertata, provarla prima senza la macchina da presa, far muovere, far sentire a loro agio gli attori, sentire se loro si sentono sicuri nelle posizioni che assumono, e poi dopo, quando questo è oliato, funziona, a quel punto servirli con la macchina da presa, insomma. Cioè,
qual è la fase più dura di un film? La pre-produzione, produzione o post-produzione?
Più Ma, siccome un mestiere bellissimo, sono tutte belle le fasi. Più dura certe volte sono le riprese per problemi quasi sempre economici, di tempo, cioè questa ossessione che insomma, non si possa uscire da un certo limite di tempo, quindi di budget, e questo molte volte e crea dei problemi. Io dico sempre che a un giovane bisognerebbe dare più tempo che a un regista navigato, insomma, perché un giovane ha diritto anche di tornare sulle proprie idee, di sbagliare, insomma, quando uno scrive, cancella una riga, la riscrive, insomma. Sì, è il momento più affascinante, quello delle riprese, diventa un po' faticoso per questa ossessione dei tempi, sì. Ma a me è un mestiere che mi piace sempre, insomma, è bello, un momento magnifico è quello dei sopralluoghi, quello dei sopralluoghi perché uno si comincia a girare il film nella testa. E la scoperta dei posti più adatti a girare è bellissima, a parte che nei sopralluoghi si fanno anche degli incontri umani straordinari, perché ormai si gira quasi sempre dal vero, no? Da ambienti esistenti, insomma. Quindi è un momento bellissimo, ma è bellissimo anche il montaggio, anche tutto, insomma, un bel mestiere.
Per quanto riguarda appunto questi problemi economici, adesso come ti rapporti tu a queste nuove tecnologie, al digitale, che permettono a tanti, soprattutto giovani, di fare cinema?
Beh, è una cosa straordinaria, quindi i giovani devono approfittarne più che possono. Oggi veramente un giovane può fare un film quasi con niente, quasi con niente. Diventa sempre più come scrivere. Certo, però c'hai sempre il diaframma del rapporto con degli esseri umani, quindi degli attori, devi inventarti degli attori, insomma, però voglio dire, sul piano teorico veramente si può fare cinema con quasi niente. E quindi questo, i giovani oggi hanno la sfortuna rispetto alla mia generazione di non avere le botteghe, cioè io ero nella bottega di Giuseppe De Santis, diciamo, capito? E così via. E quello era una grandissima scuola, più che qualsiasi accademia, più che qualsiasi. E quindi arrivano al primo film poco pratici, ma non per colpa loro. No, noi ci arrivavamo pratici perché facevamo aiuti ai registi, poi qualcuno di noi, come ho fatto io, faceva regista della seconda unità,
Che poi
tanto
parleremo
per
di
avere
questo.
la macchina da presa in mano e così via. No, adesso arrivano, quindi però hanno questo vantaggio straordinario di esercitarsi col digitale e possono sperimentare di più rispetto a noi, che noi arrivavamo preparati sì, ma diciamo, se, volendo un po' scolastici, un giovane provando liberamente, provando, riprovando, montando, rismontando con questi mezzi così leggeri, arriva, se ha talento, con delle stimoli innovativi, insomma.
E quanto è importante la teoria, quindi la storia del cinema, la conoscenza del cinema per un regista? Perché tanti fanno film e non sanno neanche chi sia Rossellini o Antonioni.
Eh beh, no, quello sarebbe importantissimo non so, come se uno fa della musica moderna, ma deve conoscere i classici, insomma. Quindi, no, è importantissimo conoscere. Adesso poi c'è quest'altra facilitazione straordinaria delle videocassette, che ai tempi nostri non c'era, uno doveva battere i cineclub, fare chilometri per andare in un cineclub dove davano quel dato film di John Ford, eccetera. Adesso sono le videocassette che permettono proprio di studiare, come una partitura, uno torna indietro, rivede le sequenze, le smonta, può farsi proprio può dedurre una scaletta dalla sequenza vista per capire come, perché a quel campo lungo ha fatto seguire quel primo piano, perché dopo c'è questo carrello, eccetera. Voglio dire, se uno ha voglia e tempo e passione, può fare un lavoro analitico strepitoso. È come quando uno studia il contrappunto in Bach, uno che vuol fare musicista, la stessa cosa può fare un giovane filmmaker sui classici del cinema.
Adesso mi interessava appunto la fase delle botteghe di cui mi parlavi prima, in particolare il regista di seconda unità, aiuto regista di seconda unità che hai fatto per Sergio Leone, sì, in Per un pugno di dollari, che per me è un film cult.
Dunque, sì, io a un certo punto mi ero stufato di fare l'aiuto e mi piaceva avere a che fare con la macchina da presa. E devo dire, è stata un'esperienza, l'ho fatto tre o quattro volte, forse cinque, ma è un'esperienza deliziosa perché te ne andavi per fatti tuoi, ti davano tutti i mezzi che volevi, perché io non ho mai avuto gru così grandi come quando facevo regista di oggi col cavolo. Quindi avevi una troupe di fedeli con cui andavi, che ne so, nel deserto piuttosto che in mare, piuttosto che insomma a fare le cose che esigevano tempo e pazienza, eccetera, e se non eri scemo facevi bella figura perché avevi tutto il tempo per fare delle cose accurate, mentre il regista principale girava con i protagonisti. E poi Sergio Leone aveva visto qualcosa che avevo fatto e mi aveva chiamato, mi aveva proposto in un primo momento di fare la seconda troupe di un film che doveva chiamarsi Le Aquile di Roma, un film romano così, costosissimo da girare in Spagna, che poi non si è più fatto. Poi lui è stato fermo qualche tempo, cercava delle idee, poi è venuto fuori questo gioimbo di Kurosawa, e lui ha capito che era uno schema di western straordinario. Dalla letteratura in quegli anni era emersa questa figura mitica del bounty killer, cioè del cacciatore di taglie, no? E allora lui ha capito che il samurai poteva essere trasformato in un cacciatore di tagli che serve prima a volte una famiglia del paese, a volte l'altra. Poi Sergio Leone, secondo me la sua grandissima trovata è stata di sovrapporre alla figura un po' schematica e quadrata del personaggio del West, no? Un po' così, come dire, un po' rozza, diciamo, la furberia del bullo romano. Ha sposato queste due cose, è venuto fuori Clint Eastwood, cioè la mascalzonaggine del bullo romano sovrapposta a questa epica del West. Credo che sia stata questa, gli è venuto istintivo, perché lui era un po' così, Sergio, no? E comunque, tornando a quello che dicevo prima, lui allora mi hanno chiamato da Madrid perché dovevano finire il film in 7 settimane, al solito, mentre c'era bisogno di 9 settimane, e allora hanno pensato a chiamare uno per fare la seconda troupe, per ridurre di 2 settimane il programma. Io ero ben felice. Ho girato delle sequenze dove, per esempio, mentre lui girava con gli studi, ho girato con Volonté la presentazione del personaggio di Volonté al fiume con la mitragliatrice, Ramon mi pare che si chiamava, sì. Ecco, quello è Ramon, che
sì,
è stato
sì, sì.
Ecco, quello lì, poi non so, tutta una strage notturna in una delle due case del villaggio, con quei barili pieni di esplosivo che incendiano la casa, e la sparatoria con quelli che escono, quelle cose, veramente concordando con Sergio, eccetera. Insomma, siamo divertiti. Non avevamo assolutamente la coscienza che stessimo facendo un film epocale. Così lo facevamo perché ci divertiva, lo facevamo con molta pignoleria, perché tutti venivamo da buone scuole, insomma. Giravamo in questo villaggio vicino a Madrid, a Hoyo de Manzanares, e giravamo in parallelo due film western. Uno era questo Per pugno di dollari e l'altro era Le pistole non discutono di Mario Caiano, e dei due il più coccolato, perché era una coproduzione con la Bavaria Film, mi pare, insomma con una casa tedesca di Monaco, il più coccolato era quello. A noi, siccome avevamo un giovane coproduttore spagnolo un po' incosciente, ogni tanto veniva il proprietario del villaggio a levare gli infissi, le porte e le finestre, perché non lo pagavano. E arrivavamo su sette e avevamo una strada senza porte né finestre. Poi arrivava il produttore italiano con la valigetta dei soldini e insomma, eccolo. Quindi mi ricordo anche con Gianmaria Volontè, che era un attore già molto impegnato in teatro e anche politicamente, ci prendevamo anche in giro, diciamo, ma guarda qua, bella fine per due giovani intellettuali impegnati qua in questo improbabile villaggio nella Spagna franchista, perché in pieno franchismo, così fare queste cose, insomma ci pigliavamo in giro, lavoravamo proprio con leggerezza, e poi è venuto fuori quello che è venuto fuori, insomma. E quando il film è uscito, c'è stato questo straordinario successo, allora io, che non avrei mai immaginato di debuttare come regista con un western, mi sono trovato nella condizione, quasi era gioco forza, perché non avevo in quel momento altre possibilità di debutto, e mentre mi proponevano, avendo visto la qualità del lavoro che ho fatto nel pugno come seconda troupe, mi proponevano in modo pressante di fare e così ho cominciato con dei western.
E per quanto riguarda Trieste, quanto della cultura triestina e di questa cultura multiculturale, multireligiosa, metti tu nei tuoi film? Poi ci sono anche dei film che tu hai fatto proprio su questo argomento, tipo La frontiera o il documentario dell'ex Jugoslavia.
Ma io il bagaglio che ho sempre portato dietro era questo, proprio perché i primi tempi della mia vita a Roma questo bagaglio non riuscivo a tradurlo, allora l'ho presa alla larga, ho fatto quattro western, poi ho fatto quattro commedie all'italiana prima di arrivare a fare La Rosa Rossa. E La Rosa Rossa, Un anno di scuola, cioè film in cui questo problema dell'identità di frontiera, insomma, viene fuori, che poi è emerso ancora di più nella frontiera. Ma perfino in questo film di genere, in voci, quasi inconsapevolmente è venuto fuori questo soffio dell'est, insomma. Sì, ognuno ovviamente si porta dentro il suo bagaglio, insomma, e gli scappa fuori, insomma, appena. Mi piacerebbe molto fare un film proprio a Trieste, perché io ho fatto solo un anno di scuola proprio a Trieste, e con dei buoni risultati, perché è un film che amo molto, e vorrei riprovarci. Una città difficile, una città così enigmatica, insomma, vorrei riprovarci.
E per quanto riguarda i cambiamenti che sono avvenuti in questi anni a Trieste, la Film Commission, l'interesse anche da parte dei giovani di girare più a Trieste, il famoso Non se polle un po' sta cadendo, insomma.
Sì, 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 no, verrà spazzato via, e sono tutti fenomeni molto, molto forti dappertutto. A Torino sono proprio straripanti questi fenomeni, appunto, di iniziative produttive giovanili. Torino cito come uno degli esempi maggiori, ma insomma anche in altre realtà, e piano piano anche a Trieste. Trieste, appunto, queste nuove tecnologie permettono ai giovani di scavalcare la parte della città, insomma, di andare dritti. E io appunto consiglio ai giovani di essere spregiudicati, audaci, buttarsi.
E questo fatto può essere dovuto anche al fatto che il cinema non è più romanocentrico, ma che comincia a regionalizzarsi di più e che quindi l'attenzione si focalizza anche nel tuo stesso film, appunto, l'hai portato da Roma a Genova.
Sì, questo era tempo che succedesse, perché la pigrizia è l'utilità per i produttori di girare a Genova, cioè non evitare i viaggi, le diarie, insomma, il mantenimento. Ma questo aveva ancorato assurdamente a Roma il cinema e non andava più bene, anche perché Roma può avere un enorme valore figurativo, ma deve essere ora necessaria, non so, la Roma barocca piuttosto che quella metafisica degli anni 30, non so, ma insomma deve averne ragione. Girare a Roma per girare a Roma è una cosa proprio. E per fortuna sono venute fuori queste realtà locali, queste film commission che sono state utilissime. Anche per tacitare i produttori che dicevano: ah, ma lì ci roviniamo, costa, eccetera. E invece le film commission, per esempio a Torino, danno una tale quantità di facilitazioni che, insomma, alla fine conviene piuttosto che farli a Roma, insomma, no? Anche perché, come sapete, quando si gira fuori Roma si può girare anche il sabato, se no Roma si gira solo fino al venerdì, è
Come
perché regole sindacali, che invece quando si gira fuori Roma c'è la deroga, si fa il sabato un orario continuato di 7 ore, questo devi saperlo
mai? Ah,
come.
beh, sì, infatti.
E allora cosa vuol dire? Vuol dire che su un arco di 7 settimane si guadagna una settimana.
E che cosa manca al cinema italiano adesso, come, a parte i soldi? Qual è la figura che manca di
No,
più?
mancano le sale, manca una buona distribuzione che garantisca ai film, all'inizio certo con sforzo e con pazienza, una tenuta in modo che vengano conosciuti, ricreare un contatto con un pubblico un po' più largo di quello di adesso col cinema italiano. Insomma, il cinema italiano funzionava quando la gente andava tanto al cinema da giustificare degli investimenti da parte di un privato. Adesso, a parte i 2 o 3 film di incasso sicuro di Natale, quelli di Aurelio De Laurentiis, oppure certi comici, oppure un caso straordinario, bellissimo, di Benigni, no? La vita è bella. Però, a parte questo, i film non portano mai a casa il loro denaro. C'è stato alcune eccezioni, il film di Muccino, il film di Ozpetek, eccetera. Eccolo, bisogna allargare questa frequentazione, questa affezione del pubblico verso il cinema italiano. Cioè, il problema del cinema italiano è il problema di poter essere visto, essere in condizioni, perché allora questo crea un circolo virtuoso, appunto. Crea una maggiore cura produttiva, una maggiore cura formale, ricerca di temi, capito? Se no, quando l'uscita era così striminzita, così a imbuto l'uscita poi nelle sale, fatalmente il cinema rimaneva atrofizzato, perché cosa succedeva? Che viveva dei crediti dello Stato sui quali i produttori dovevano fare a priori realizzare un minimo di guadagno per giustificare anche tutto il tempo che perdevano il lavoro, eccetera, parlo dei casi migliori, insomma. E quindi restringevano la ricchezza produttiva, no? Perché non l'interesse del regista di fare meglio andava contro l'interesse produttore di risparmiare. Invece quando il circolo è virtuoso, produttore e regista, se sono d'accordo e partono, devono partire d'accordo, sanno che meglio si fa più il film può incassare, bisogna arrivare a quello di nuovo, perché se no c'è un budget su cui bisogna risparmiare più possibile per non andare oltre, per non rimetterci. E allora così non si fa niente, insomma.
E con questa nuova Europa unita, come cambierà il cinema italiano e europeo? Parlando anche a questo del film muto di cui parlavamo prima, di far girare.
Ma il grosso problema del cinema europeo e della sua lotta per la sopravvivenza rispetto alla preponderanza massiccia del cinema americano è dovuta a fattori linguistici. In Europa ci sono 4, 5, 6, 10, 15 lingue, insomma, e questo, pensate quanti pochi film spagnoli si vedono in Italia, quanti pochi film italiani si vedono in Spagna, o francesi in Italia, italiani in Francia e così via, e questo è assurdo. In America quando un film esce in tutti gli Stati Uniti, insomma, e questo è il grosso problema. E siccome il cinema non è una produzione inerte, è una produzione di cultura, una produzione di civiltà, e bisognerà che proprio il governo europeo faccia uno sforzo iniziale di fornire mezzi al cinema europeo. In Francia i francesi sono quelli che si stanno muovendo meglio in assoluto, da sempre, perché per ragioni di belliche, essendo finiti fra i vincitori, loro non hanno mai dovuto subire nessun tipo di ricatto da parte delle major americane, insomma, mentre il cinema italiano, che è il cinema di una nazione perdente, i rapporti fra il cinema italiano e il cinema americano sono sempre stati basati su clausole del trattato di pace, quindi di totale di totale non concorrenzialità, insomma, verso il cinema americano. I francesi hanno contingentato, hanno fatto misure protezionistiche forti, cosa che noi non abbiamo mai fatto. Noi doppiamo qualsiasi fondo di magazzino americano e lo doppiamo tanto bene che molte volte lo miglioriamo rispetto all'originale. E questo è proprio darsi la zappa sui piedi, insomma. Eccolo, bisogna che cambi, bisogna poi che si trovi il coraggio di non doppiare tutti i film americani, come fanno i francesi. Molti film americani vengono mandati con i sottotitoli e la gente li va a vedere, a parte che se i sottotitoli servono a imparare le lingue, quindi...
Forse anche per questo che non sappiamo inglese noi.
Sì, insomma, voglio dire, in questo c'è ancora una situazione di grande provincialismo da noi, e comunque in tutta Europa bisogna trovare il modo di creare un'attenzione del pubblico di tutti i paesi verso tutti i film prodotti in tutti i paesi. Sarà difficile. Io dicevo paradossalmente una volta, per ovviare a questa babele linguistica, che gli europei dovrebbero fare un film manifesto muto, totalmente muto, per dire: ecco i film che dovremmo fare per contrastare gli americani.
A proposito di questo, volevo sapere del film Voci che tipo di distribuzione avrà, quando uscirà nelle sale, se uscirà all'estero.
Dunque, Voci uscirà nelle sale il 15 di marzo e all'estero, al solito, se andrà bene in Italia, verrà preso anche all'estero, come al solito, perché io l'ho mostrato all'estero, non so, l'ho mostrato a Montreal in Canada, a Annecy in Francia, al Festival del Cinema Italiano, Va tutto bene, piace come piace qui, però i distributori esteri lo prendono quando vedono gli incassi che fa in Italia. Insomma, tutto un mordersi la coda, insomma, no? Speriamo che vada bene, io spero, insomma, ho fatto il film proprio con l'intento che venga visto dal pubblico, insomma.
E a che altri festival è andato a parte Alpeadre qui in Italia?
Sorrento, che c'è un festival tradizionale che si fa da 50 anni dove lo hanno anche premiato, insomma. E poi vabbè, Saint-Vincent per le Grolle d'Oro. Adesso la prossima settimana vado a Bastia in Corsica, che lo proiettano anche lì. Lo hanno dato a Montpellier dove non ho potuto andare. Io mi diverto molto ad andare in giro per i festival, non è che si incontrano persone simpatiche, amici, insomma.
Bene, ultima domanda, prossimo progetto.
Sai che non lo so, non lo so.
Neanche una
E
sceneggiatura,
se
un'idea.
no, io ho sceneggiature che non sono riuscito a fare, che ho amato molto, che sarebbero stati, credo, dei buoni film, ma ormai in questo momento storico non, le cose invecchiano, insomma, e quindi no, devo inventare qualcosa di nuovo e sono abbastanza eccitato del fatto di partire da zero questa volta. Vorrei fare non una cosa forse da un'opera letteraria, ma proprio inventare qualcosa. Mi piacerebbe anche farlo a Trieste, però è tutto qui, insomma. Spero fra 15 giorni, forse fra 15 giorni avrò già qualche
In bocca al lupo, grazie.